La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona. Ancona!
'18:38, buonasera e ben ritrovati con Punto Biancorosso, il primo appuntamento della settimana. La voce che sentite è quella di Paolo Papili, che vi invita a scriverci al 334 35 20 488 o attraverso una mail a diretta@radiotua.it. Qualche problema con WhatsApp che stiamo cercando di ripristinare, le frequenze 98 500 92 2, oppure seguiteci in streaming audio, streaming video al www.radiotua.it. Stefano Fera, il nostro direttore del coordinamento tecnico, in studio Paolo Papili appunto e Cristian Camilletti. Ciao Cristian, ben ritrovato.
Ciao Paolo, buonasera a te, buonasera ai nostri radioascoltatori, benvenuti al nostro primo appuntamento con Punto Biancorosso, anche se siamo qua a parlare delle solite cose, delle solite disgrazie sportive.
Questa è la fine, titolava stamattina il Corriere Adriatico. Dorici che perdono contro il modesto Lumezzane, adesso è a meno 7 la squadra biancorossa dai play-out, la Serie D è un passo. Dorici pure sfortunati, restano in 10 per il rosso di Agei e poi subiscono il 2-1 su autogol. Parlare della partita ormai è diventato relativo, superfluo, dobbiamo farlo, quindi ci concentreremo questa sera anche su questo tema, però naturalmente ci saranno tante chiavi di lettura che andremo proprio a acquisire in compagnia dei nostri ospiti e dei nostri radioascoltatori. Però ritornando alla gara di ieri, solo la matematica secondo te, Cristian, separa l'Ancona dal baratro?
Beh, a questo punto credo proprio di sì, mancano 6 gare alla fine, ricordiamo che l'Ancona ha 24 punti, davanti c'è a 7 punti con 31, ci sono addirittura 3 squadre, Lumezzane, Teramo e Fano, perché la classifica è molto corta, però l'Ancona è staccata di 7. Ricordiamo che c'è sempre questi 8 punti che poi non devono esserci tra la 19esima e la 16esima posizione.
Sì, perché parliamo di 7 punti dai play-out, ma in realtà sono 8 visto lo svantaggio in tutti gli scontri diretti.
Esattamente, esattamente. Scontri diretti, appunto, l'Ancona nemmeno a vincerne uno in questa stagione. Quindi la vedo durissima anche nel caso facesse il miracolo che in 6 partite faccia quello che non ha mai fatto. Ricordiamo che in tutta la stagione ha vinto 5 partite l'Ancona, quindi adesso pensare che ne possa vincere 6 nelle ultime 6 mi sembra impossibile, anche con le avversarie che andremo ad affrontare. Nemmeno ha tanto senso la gara di mercoledì,
dove naturalmente da Teramo sono convinti già di avercela in tasca. Recuperare impossibile, lo ha riconosciuto pure il direttore sportivo Spadoni ieri dopo la partita. Allora vuol dire che se il direttore sportivo dice così, non c'è proprio più nulla da fare. D'altronde, che volete pretendere da una squadra che ha perso 10 delle ultime 11 partite con la miseria di un punto racimolato? Pure la fortuna però ha voltato le spalle ai dorici, che applicano alla perfezione la legge di Murphy: se qualcosa può andare storto, allora andrà tutto storto. Ma attenzione, attenzione, e naturalmente quando parliamo di sfortuna ci riferiamo alle dinamiche della partita di ieri in alcuni episodi particolari. Non vuole essere l'ennesimo alibi o il volersi aggrappare qualcosa per poter giustificare la prestazione dei dorici e il cammino soprattutto di una squadra pessima, orribile. Non ci sono altri dati statistici alla mano che certificano una stagione così indecorosa. C'è chi faceva riferimento, guardando l'almanacco, al 1950-51, allora le sconfitte furono 10. Ebbene, ieri questa squadra, che ha cambiato 3 allenatori, 3 direttori generali, 3 direttori sportivi dall'inizio della stagione, ha battuto il record dell'undicesima prestazione persa. Insomma, ieri c'era chi piangeva, chi si disperava, però un po' troppo tardi, come ricordavi tu, Cristian.
Sì, un po' troppo tardi, potevano pensarci prima, e voglio dire, gli stimoli dai tifosi, dalla piazza sono arrivati ai giocatori in tutti i sensi per cercarli di scuotere e dargli una svegliata, cosa che non c'è stato. Che poi, Paolo, adesso come dicevi tu e come abbiamo detto ieri, piangi al termine della partita, cioè, ma tutte le altre partite quando sei sceso in campo dov'era questa, cioè, la voglia di salvarsi sul campo? Le abbiamo viste tutte le partite, tu l'hai mai vista questa voglia forsennata da parte della squadra di scendere in campo, mangiarsi il campo alla ricerca del risultato positivo. Non c'è mai stato.
No, assolutamente. Mai. Soprattutto nei due confronti casalinghi con Pordenone Sud Tirol. Con il Pordenone, per la verità, il primo tempo si era visto qualcosa di meglio rispetto alle altre, proprio sul punto di vista del carattere e della determinazione. Però quando gli avversari non fanno niente, chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti, significa che deve andare così e la vuoi far mandare in questa direzione. Poi se sbagli anche i calci di rigore, diventa ancora più improbabile pensare di riuscire nell'impresa di salvarti. Comunque sono giorni tristi, frenetici per i colori biancorossi, facciamo una gran fatica anche noi che vi raccontiamo le gesta, le prestazioni di questa squadra. Un calvario che ormai si sta concludendo, perché siamo entrati nel mese di aprile, ci sono tante partite, non manca molto al termine di questo percorso, non sappiamo come andrà a finire, ogni giorno sarà buono, speriamo, per avere delle novità societarie. Sta di fatto che dentro il nostro cuore, cari ascoltatori, c'è una profonda tristezza, immensa tristezza, un'angoscia. Stiamo parlando sempre di calcio, quindi dovremmo, no, mantenere un giusto equilibrio e dare la giusta importanza. Però per noi, come per voi del resto che ci seguite con tanto affetto, l'Ancona non è importante, è qualcosa di più. C'è chi ne ha fatto addirittura uno stile di vita, c'è chi non si rassegna, c'è chi ha perso la libertà, c'è chi si danna l'anima, c'è chi affronta una trasferta durissima, insidiosa, in un orario tutt'altro che comodo, quello di Lumezzane, per apprendere un drappo, per cercare di vedere la partita, sperando di essere ripagati per il viaggio di ritorno. Ebbene, con questi sentimenti, con questi stati d'animo che stiamo cercando di raccontarvi, ho avuto il consenso per poter leggere una bella lettera che è stata scritta da Alessio Abraham il 19 marzo 2017 in occasione della festa del papà. Mi scrive: ciao Paolo, ti scrivo questa lettera con cui ci puoi fare tutto quello che ti pare, tenere per te o pubblicarla o comunque renderla pubblica. Insomma, fai quello che ritieni più opportuno. Sono un po' emozionato, devo riconoscerlo. Non ripercorro la mia storia di curva, di ultra e delle mie, note vicissitudini, innamorato della propria città e di quei magici colori, il bianco e il rosso. Proprio per la grande attrazione della nostra amata Ancona, mi trovo oggi a distanza di anni a dover scontare una dura condanna. Quest'amore incondizionato mi ha fatto commettere degli errori che tra l'altro oggi non faccio nessuna fatica a riconoscere, amplificati certo dalla tipologia della nostra città. Sta di fatto che nella sofferenza di essere rinchiuso nelle patrie galere si aggiunge la sofferenza di vedere maltrattata e violentata la nostra Ancona. Sia ben chiaro, non sto parlando dell'ultimo posto in classifica, perché nello sport ci può stare, di vincere o di perdere, ed è da uomini veri, oltre che da sportivi, riconoscere la forza dell'avversario. Questo ci sta. Quello che non ci sta, signori miei, è lo sciacallaggio che si è succeduto dal passaggio di Marinelli a Miani. Volutamente non dico di sosteniamo l'Ancona, perché io la situazione la conosco bene e l'associazione dei tifosi è stata una grande bufala, di per sé non è mai esistita, ma il tutto era gestito da Miani e Vietri. Una serie di errori e controerrori, dovuti sì dall'inesperienza ma anche della chiara malafede, traditi questa volta non dall'imprenditore padrone forestiero di turno, ma da due personaggi dorici che tra l'altro, chi più chi meno, si sono seduti negli stessi nostri gradoni della mitica curva nord. La differenza tra i due è che uno con molta probabilità, vergognandosi, ha capito e lasciato l'incarico, l'altro no, è ancora lì, attaccata alla poltrona, chiaramente solo per interessi economici, schiaffeggiando ancora la sua città. Non è violenza questa? E poi va avanti questa lunga lettera che continuo a leggere. È giusto condannare la violenza quando c'è. Oggi io sto pagando forse anche troppo per i miei errori, ma quando si parla di violenza non si può guardare e condannare solo quella fisica. Io e Filo, che saluto e abbraccio, siamo due capi espiatori di questo sistema calcio, ma è possibile che a pagare sono gli stessi? Ascoltare le vostre trasmissioni fa male, è un'ulteriore condanna e sofferenza a quest'amore incondizionato per la nostra maglia, la nostra squadra e la nostra città. Se condanniamo la violenza, aggiungo io giustamente, da una parte, dall'altra si deve condannare la violenza fisica di un addetto ai lavori, vedi Paolucci, e verbale dei vari dirigenti, tanti, troppi, che si sono succeduti in questa stagione. Concludo dicendo però che tutte le componenti, nessuna esclusa, deve recitare il mea culpa, dall'amministrazione comunale, alla dirigenza, ai tifosi, ai cittadini dorici, passando per gli addetti stampa e gli organi di informazione. E poi prosegue sempre questa lunga lettera: noi siamo dorici e solo se remassimo realmente tutti dalla stessa parte potremmo effettivamente liberarci di questi 40 ladroni predatori che ci stanno facendo fare queste figure di merda a livello nazionale. È possibile che in tutto questo frastuono l'unico provvedimento adottato sia posticipare di 15 minuti la partita? In questo cataclisma appena accennato mi sembra davvero riduttivo e voler portare la discussione ad un altro aspetto. Ma Paolucci ha avuto qualche provvedimento? Noi siamo anconetani, così era scritto in uno striscione esposto in quella fantastica trasferta di San Benedetto che ci ha fatto saltare, esultare e reso felici, anche dentro una piccola cella di un carcere. Ripartiamo uniti proprio da qua. Noi siamo anconetani, fieri di essere dorici. Passo ai saluti con la speranza di non avervi annoiato e di avervi fatto capire cosa mi ha spinto a scriverti questa lettera. Saluto il mio amico fratello Filo, che anche se in un altro carcere sta scontando, come me, l'eccessivo amore per questa maglia. A te, grande Paolo, a tutti i tuoi colleghi, perché ogni giorno ci tieni compagnia anche in questo triste momento, con la preghiera di quando parli della nostra storia e dello sviscerato amore per questi fantastici colori, non ti dimenticare di noi. Un affettuoso abbraccio, firmato Alessio Abram, che ringrazio per averci scritto questa lettera. Purtroppo Alessio l'ho potuta leggere soltanto oggi, e nel frattempo ci sono state buone notizie per te, ne abbiamo dato notizia, credo, ma lo facciamo ancora una volta questa sera. Ci siamo, sono arrivate buone notizie, potrai respirare un'aria pulita, un'aria nuova, e finirai di scontare, insomma, questa pena che ti ha visto protagonista. E con Filippo, che sia all'ascolto, ma lo sarà senz'altro, abbraccio Claudio, Mauro e Davidino. Ci sono delle fasi salienti, Cristian, in questo racconto, in questa lettera, in questo sfogo, senza riandare a rimarcare le colpe di chi è stato, chi non è stato. Sì. Noi siamo anconetani, così era scritto in uno striscione esposto in quella fantastica trasferta di San Benedetto che ci ha fatto saltare, esultare, reso felici anche dentro una piccola cella di un carcere. Ripartiamo uniti proprio da qua.
Sono parole bellissime, intanto quelle che ha usato Alessio in questa lettera, che anche a me onestamente ha commosso. E pubblico biancorosso, come dice lui, noi siamo anconetani, deve sempre rimanere compatto, sempre, nel bene o nel male. Mi rendo conto che questo è un momento difficile per quanto riguarda l'Ancona, il futuro soprattutto dell'Ancona. Ci sono dei passaggi che, come tu dici, non rimarchiamo, però poi mi viene automatico ritirarli fuori, perché ogni punto che lui ha toccato, Alessio, ha toccato tutto quello che abbiamo parlato nel corso di questi mesi, tutti argomenti giustissimi. E quello che fa più male in questi ultimi due anni, diciamo, nelle ultime due stagioni, è che appunto se oggi siamo arrivati a questo punto è proprio perché siamo stati traditi, perché il termine giusto è questo: siamo stati traditi dalla nostra stessa gente, dai nostri stessi tifosi, coloro che dovevano guardarci le spalle. Ti ricordi, Paolo, quel giorno famoso al Dorico con Andrea Marinelli, quando nasceva Sosteniamo l'Ancona, per difenderci dai delinquenti, per non ritornare a passare quei brutti momenti che avevamo passato tempo addietro, nel passato. E invece poi quelli che ti devono guardare le spalle, ti devono tutelare, sono coloro che ti hanno pugnalato alle spalle, ti hanno portato sull'orlo del baratro. Poi possiamo stare a discutere di chi ci sta adesso in questo momento all'interno della società, però la colpa è a monte. Chi è che l'ha data nelle mani a questi personaggi, che sapevamo già da ottobre che non erano molto raccomandabili? Lo sapevamo già noi, sapevamo chi c'era dietro, o perlomeno all'inizio potevamo avere delle intuizioni su chi ci poteva essere, che poi così è stato. E oggi ci troviamo in una situazione che non sai. Quest'oggi, al 3 di aprile, sai sicuramente che molto probabilmente al 99,9% sei una squadra retrocessa in Serie D, ma non sai nemmeno se la giocherai la Serie D, perché come ben diceva Alessio, ci sta a perdere sul campo, ci sta la stagione disgraziata, ma poi riparti in qualche maniera. Invece qua non sappiamo nemmeno se ripartiamo.
Ma poi c'è un altro passaggio che secondo me è molto importante. Noi siamo dorici e solo se remassimo realmente tutti dalla stessa parte potremo effettivamente liberarci di questa situazione. Non lo sto a rileggere, non lo sto a rimarcare perché il concetto è stato già molto chiaro di per sé. Però solo se remassimo realmente tutti alla stessa parte. Quest'anno secondo me è mancato anche questo e ce ne siamo accorti nelle ultime partite. Tutti sull'orlo di una crisi di nervi.
Un tutti contro tutti, l'abbiamo
tutti
detto.
Tutti contro tutti, tutti contro tutti. Chi fischia Paolucci, chi no, tifosi che si appiccicano tra loro. I social praticamente non hanno fatto che aumentare l'astio, perché c'è chi dice una cosa e chi ne dice un'altra, ma sicuramente questo è un motivo, uno strumento di confronto, ce ne siamo accorti anche noi in radio. Però ha portato soltanto odio questa cosa. Una volta l'ancora univa, adesso invece ci stiamo accorgendo che ci sta dividendo. Mai come in questo periodo, credo, siamo così spaccati, disuniti. Ed è difficile ripartire, è difficilissimo. Abbiamo dei problemi con il primo ospite che ci aveva pregato di avere un orario differente, ma vedremo se riusciremo a recuperarlo. Ospite che tra l'altro abbiamo già incontrato ieri, avete avuto modo di ascoltarlo lo stesso attraverso la nostra emittente, Tony Vettore, che come a Salò ieri, visto che lui è di Brescia, ha voluto essere presente a Lumezzane ed è stato in nostra compagnia nel racconto della partita. Volevamo con lui ritornarci, soffermarci nuovamente su alcuni aspetti e magari un'iniezione di fiducia dal buon Tony. 334 35 20 488 SMS, perché questa sera con WhatsApp abbiamo dei problemi, ci sono già dei pensieri comunque che andiamo a leggere. Paolo, questa bellissima lettera di Alessio lo ha detto per 2 anni, Gianni, e nessuno l'ha ascoltato. Ti abbraccio a te, Alessio, che ascolta. Un saluto da Serenella. Ciao Serenella, un abbraccio e come dimenticarci di Gianni, che è sempre vicino a noi. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo con noi tanti ospiti con Radio Tua Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso. Dal 1980 Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Dagli studi di Radio Tua, nuovamente buonasera, buon ascolto con Punto Biancorosso. Vi fanno compagnia questa sera Cristian Camilletti e Paolo Papili. I vostri messaggi al 334 35 20 488. Linea SMS normale, semplice, perché su WhatsApp stiamo riscontrando dei problemi che stiamo cercando ancora di risolvere. Per pensieri più lunghi, la mail diretta a @radiotua.it. Scusa Cristian, ti scrive GG67. Se te ad ottobre sapevi tutto, potevi prendere una posizione più decisa in merito. Adesso tutti e buoni a discorre, un saluto.
Il problema è che io dov'ero? Non ero qua. Quando c'era la trattativa, sono uscite le trattative, io ero all'estero, quello è il problema. Io ho seguito tutto da fuori Italia e non ero contento per niente. Chi aveva la possibilità di parlare con me in privato già lo sapeva, il mio pensiero su quello che era. Chiaramente...
Sì, al netto che però, insomma, uno non è che... Cioè, può ipotizzare, certo, che va in una certa maniera, sì, però non puoi essere così sicuro,
allora,
no?
Quello che possiamo dire con certezza... Potevamo conoscere quelli che erano un po' i personaggi, quello sì, ma chiaramente non è che io ad ottobre potevo immaginare che oggi eravamo a raccontare una situazione del genere. Quindi, giustamente, dice, a parlare poi, sono tutti bravi. Io dico, i personaggi in questione si potevano conoscere. Nell'ambiente calcistico, a chi chiedi, beh, si sa di chi stiamo parlando.
Non godevano della fiducia di Andrea Marinelli, insomma, della stessa che aveva Andrea Marinelli.
Ma non
questo
godevano
un po'
di una buona immagine in via generale. Poi abbiamo saputo con certezza anche chi era il personaggio occulto dietro, che abbiamo avuto anche modo di sentirlo anche noi qua, l'avete letto sui giornali, insomma, ormai è risaputo chi è. Quindi, voglio dire, credetemi, io da lontano ho sofferto le pene dell'inferno a sapere questo, però purtroppo, ripeto, nessuno alzi la mano chi poteva immaginare. Io addirittura, ci ricordiamo a gennaio, eravamo qua ad esaltare in qualche maniera un certo calciomercato, che sembrava che la squadra in certe forme si fosse rafforzata in certi reparti, insomma. Anche noi abbiamo fatto un servizio perché eravamo stimolati nel farlo, quel servizio là.
No, perché andava fatto, ma soprattutto perché in ogni caso nessuno, penso, poteva prevedere un ultimo posto così.
Ma assolutamente.
Magari retrocedere proprio...
Cioè, alzi la mano chi, dopo aver chiuso a dicembre con la vittoria sulla Reggiana e un +4 sulla zona play-out, chi potesse immaginare oggi 3 aprile che tu eri ultimo, 24 punti, e praticamente con un piede tre quarti in Serie D. Ma nessuno, Paolo, nessuno poteva immaginarsi questo. Ma io ho parlato sempre, dicevo, e qualcuno me lo faceva ricordare nelle settimane passate, quando dicevo, ma io sono sicuro che questa squadra non retrocederà. Quando c'era Fabio Brini, io dicevo, per me questa squadra non retrocede, magari non direttamente, ma tramite i play-out ce la può fare. Però poi il bello è che si è sgretolato tutto il giocattolo. Questo era, non era molto prevedibile, in tempi brevi, insomma, quello che voglio dire.
Sentiamo cosa ne pensa il presidente di Cuba, Eros Giardini, che abbiamo rintracciato ed è collegato con noi. Ciao Eros, grazie
ciao,
per
Paolo.
Avere...
Ciao, ciao Cris, buonasera a tutti.
Come stai? Male.
Benissimo. Dal punto di vista sportivo sono in coma, perché sì, siamo arrivati a, quasi alla fine di una cosa... È vero, sportivamente parlando, calcisticamente parlando, abbastanza imponderabile. Però il fatto che nessuno poteva immaginare a gennaio, come si diceva poc'anzi, non mi vede d'accordo, perché qui le notizie che trapelavano dal punto di vista societario erano francamente preoccupantissime e poi si sono verificate puntualmente. E io ho sempre pensato che se c'è un'industria, e il calcio è un'industria, i colpevoli sono coloro che gestiscono, non coloro che eseguono. Per carità, poi gli esecutori hanno le loro colpe dal punto di vista morale, dal punto di vista passionale, dal punto di vista di attaccamento alla maglia. Ma è come se Briatore decidesse di andare in Burkina Faso e non farsi vedere per 6 anni alla Fiat. È ovvio che gli operai non rispondono più così come oggi. Adesso faccio un esempio
l'idea.
Abbastanza paradossale. Le responsabilità sono della società, punto. Questo è un punto fermo che non si può annacquare col fatto che questa squadra stia retrocedendo. Sono due situazioni vittime della stessa madre, è questo che io sto cercando di far capire. Ripeto, poi i giocatori hanno le loro responsabilità, avrebbero dovuto magari metterci più sudore, più sangue e più ferro e fuoco, per carità di Dio. Però non veniamo a dire che gli indegni sono i giocatori, gli indegni sono quelli che ci hanno portato a questa situazione e che fra l'altro non hanno nemmeno il coraggio di chiedere scusa e continuano a propinare puttanate dalla mattina alla sera.
Parte da lontano, no? Tutta la vicenda.
Parte da lontanissimo. Sì, parte da lontanissimo, sappiamo tutti, io non faccio dietrologia, ho probabilmente rotto le palle a tutto il mondo perché sono 2 anni che dico le stesse cose, ma cominciassero a dire quelli ai quali io ho rotto le palle per 2 anni, quali sono le loro responsabilità. Avessero il coraggio di uscire allo scoperto, invece di dire che abbiamo 375.000 euro di passivo, quindi praticamente quello di una rosea società di Lega Pro. Ma siamo stanchi, scusa Paolo, ma siamo stanchi di essere presi per il culo, stanchi, siamo una città stanca, perdonami.
No, è uno sfogo che raccogliamo, è più che legittimo perché credo che comprenda, no, tutto lo stato d'animo di molti sportivi.
Siamo una città civile, siamo una città che fa lavorare serenamente, siamo una città che ha creato e creduto nelle chimere, nelle favole, nelle utopie, nelle puttanate per 1 anno e mezzo e ancora non c'è nessuno che prende un microfono e ci dice ragazzi scusateci, la situazione è questa, cerchiamo di recuperare, noi andiamo via, cercate di recuperare in un'altra maniera. Oggi ci vuole il coraggio di dire le cose, perché ormai le prese per il culo non becca più nessuno e soprattutto la Lega non becca più nessuno, diteglielo a quei signori.
Senti Eros, io volevo chiederti invece questa cosa, no? Abbiamo visto tante situazioni, ci è capitato di vedere dei risultati sportivi non maturarsi sul campo, però 11 sconfitte no, iniziano a essere davvero, davvero troppe, però hai già espresso il tuo pensiero su questo, volevo dirti, è solo sfortuna secondo te che ad Ancona non si può fare un certo tipo di lavoro, non si può progettare?
Hai perfettamente ragione, su questo si apre un discorso probabilmente anche più ampio. Si apre più ampio perché abbiamo un maledetto difetto qui ad Ancona di criticare sempre e comunque tutto, ma no, io mi ci metto per primo, per carità, non è che è una colpa endemica a mio avviso, genetica. E quindi io continuo a ripetere che probabilmente nella nostra storia, io sono 60 anni che vado a vedere una partita, abbiamo avuto dei personaggi che, se fossero stati trattati con un pochino più di, come posso dire, di amorevolezza, di gratitudine, probabilmente non ci troveremo in questa situazione. Quindi hai ragione, perché c'è del conservatorismo, c'è della critica tanto per far critica, c'è della polemica tanto per far polemica, e ci sono anche delle forze, delle autorità, delle situazioni dirigenziali che potrebbero avere la fantasia e la forza di aprire un attimino i loro occhi allo sport più importante ad Ancona. Non c'è più uno sport che conta una briciola, conta il football americano, per carità di Dio, conta la pallamano, per carità di Dio, ma insomma non c'è più uno sport nel quale Ancona possa avere la dignità di essere in una categoria consona a un capoluogo di regione. Abbiamo sbriciolato tutto, non c'è più sport in questa città, non c'è un campo dove l'Ancona possa allenarsi. Ma di cosa stiamo parlando? Hai ragione, è tutta la struttura, è tutta la situazione di questa città che dovrebbe avere un colpo d'ala. Dovremmo resettare e riaprirci, volerci bene, stare insieme e credere in un obiettivo che non è solo quello del calcio, è quello di una città.
Perché poi, guardando le varie fotografie, i vari articoli di giornali di molto tempo fa, viene fuori che Longarini veniva contestato, Schiavoni è stato contestato, Pieroni è stato contestato, cioè non ce n'è andata mai bene una comunque.
Marinelli
è stato contestato. Marinelli ha creato questa situazione paradossale, perché dobbiamo dirci tutto, diciamo anche questo.
Certo.
Che Marinelli ha creato questa situazione.
Sì, lo scrivevo oggi in una mia lettera aperta a Marinelli, che lui è stato sicuramente croce delizia di questa città, ci ha portato il massimo, ma purtroppo, forse anche indirettamente, ma ci ha portato a uno dei momenti più bui del calcio anconetano.
Si è sentito solo a un certo momento, secondo te? Può essere stata anche questa la chiave che lo ha spinto?
Ma più che si è sentito solo, si è sentito oppresso, si è sentito appesantito da una serie di situazioni che lui, proprio perché istrionico, proprio perché passionale, proprio perché pieno di pregi e di difetti come tutte le persone solari, si è sentito oppresso da mille situazioni. Lui ci stava mettendo dei soldi, soldi brutti, e probabilmente forse voleva avere delle gratificazioni. Ci sono delle persone che amano il danaro, cioè ci sono delle persone che vengono gratificate da un applauso, da una pacca sulle spalle, da una lacrima di un tifoso. Lui queste cose difficilmente le ha viste ancora.
Io, Eros, voglio fare, parlando di Marinelli con te, questa riflessione che facevo con la redazione a microfoni spenti. Allora, parlando di Marinelli, viene, no, di nuovo in mente la scalata, quella reazione d'orgoglio che dice, che aveva detto nel 2010, ok, va bene, abbiamo subito una cosa incredibile, perché una squadra in Serie B che si salva sul campo con i crediti in Lega, che non si iscrive al campionato per mancata iscrizione, per una semplice mancata iscrizione, è una cosa che non si è vista mai, ma ad Ancona capita tutto, e quindi ce la siamo andati a far bene. Siamo ripartiti dall'eccellenza, si è ricreato quell'entusiasmo, gli anni di Serie D probabilmente hanno devastato completamente un qualcosa che però reggeva, perché se non c'era la squadra che vinceva sul campo, c'era una società che dava un futuro, che garantiva un qualcosa e che progettava, e alla fine dagli che ti dagli ci siamo riusciti. Ma ricordo anche che si stava facendo una battaglia per i marchi, una battaglia che adesso, e ci arriveremo insieme, è tornata di moda anche adesso, perché quei marchi vanno custoditi. Ma facendo un passo indietro, Marinelli ha sempre contestato il poco sostegno del comune, e a questo anche una parte della tifoseria, anzi la maggior parte della tifoseria, si è spesso unita all'ex patron della poca presenza, della poca considerazione dell'Ancona. Marinelli prende i marchi di tasca sua, e cosa fa la tifoseria, che contesta a sua volta il comune, ma che vorrebbe un presidente in carica che tornasse in carica magari come Marinelli, i marchi li vuole far custodire al comune. Siamo un po' contorti.
No, se vuoi io ti faccio, sì. Perlomeno questo è il mio pensiero, cerco di
no, l'ho fatta un po' a lunga e presa un po' alla lontana.
No, ma hai ragione, è chiaro che l'evidenza dei fatti potrebbe dimostrare questa, ma secondo me bisogna andare meticolosamente sui punti. Quando Marinelli, quando Andrea fece un incontro al comune con le autorità comunali, era accompagnato da Marcaccio e dall'avvocato Baldini, se non sbaglio, quella sera devo dire che effettivamente io non riesco a essere, come posso dirti, bugiardo. In effetti il comune presentò delle carte attraverso le quali Marinelli non poteva addurre e richiedere delle cose che dal punto di vista amministrativo non possono essere concesse. Il comune ha comunque delle responsabilità nei confronti di una città, ha delle responsabilità nei confronti di regole che vanno rispettate. Ora io capisco che dal punto di vista umano, dal punto di vista del core, è inevitabile che Marinelli meritava qualcosa di più, ma in quei momenti, quando tu ti trovi ufficialmente di fronte a un comune non ti può dare una palca sulle spalle e dire volemoce beh, io te do una ma, chiudemo una ma, chiudemo un occhio. No, non si può. Loro hanno portato fatture, circostanziato in maniera precisissima gli avvenimenti e eravamo presenti io e una grossa delegazione della curva, che spero che non mi smentisca. Devo dire che quella sera Marinelli ne uscì con le ossa rotte. Allora, però questo non toglie che il comune avrebbe comunque dovuto fare tanto di più di quello che ha fatto nei confronti della US ancora 1905. Ora, cambiamo discorso, vediamo oggi il marchio. Il marchio, c'è stata un'assemblea popolare alla quale tu eri presente, fra l'altro hai detto delle parole splendide quella sera, e ti ricordi perfettamente che la città, gli presenti scelsero che simbolicamente il marchio passasse al comune di Ancona per togliere, dirimere ogni rischio che questo marchio fosse sporcato, fosse braccato, fosse rivenduto da gente poco onesta. Siccome noi ci stiamo passando in questa situazione, penso che alla fine meglio a un comune che potrà aver avuto i suoi grossi difetti nei confronti della società, ma che comunque sta tutti i giorni qui e deve rispondere alla tifoseria, che è in mano a un faccendiere lussemburghese, non pensi?
Ho capito, no, no, benissimo, è una cosa che mi hai chiarito e ti ringrazio. Ci sono tantissimi messaggi dei nostri radioascoltatori, Eros, al 334
grazie.
35 20 488.
Grazie, non so di che natura sono.
No, sono naturalmente si deve provare, no, come dicevi tu, a far quadrato, a far unione in questi momenti, anche per capire se ci sarà una continuità, se Ancona Sportiva avrà la sua squadra da tifare, la sua squadra di calcio. Certo, non c'è il volley, non c'è il basket, no, come dicevi tu stesso. Che futuro ti immagini a questo punto, Eros?
Ma guarda, io... Lo dicevo anche, è diventato un incubo, ne parlo tutti i giorni di questa storia, non lo so come uscirne. Quello che dico probabilmente sono delle utopie, dei sogni di un tifoso completamente accoltellato alle spalle accoltellato alle spalle, basta. Penso che le uniche maniere che rimangono è che si riesca a convincere un imprenditore onesto, sano e corretto, e già le utopie sono tantissime, a fare calcio in Ancona, cercando però di dimostrargli che la città ha resettato la spina e ricominciamo dando un minimo di fiducia, un minimo di acquisizione di potere fra virgolette ovviamente, a colui che assumerà questa carica. E questa è la nostra prima spinta. Abbiamo visto che l'etica e la trasparenza fanno sbudellar da ridere. Dobbiamo affidarci a degli imprenditori che sanno stare nel mondo del calcio, confidando sulla sua correttezza e sulla sua onestà. Per fare questo cosa dobbiamo fare? Ci vorrebbe una città che ha un minimo di riflusso di amore, che si risveglia, facciamo un'assemblea, facciamo una riunione, non ho la bacchetta magica, ma facciamo sentire che civilmente ovviamente questa città ha voglia di cambiare, non è più disposta a farsi prendere in giro, perché sono troppi anni che siamo presi in giro.
Eros, questa città o questa piccola parte di tifoseria che è rimasta?
Bravissimo, hai detto una cosa corretta, questa città, perché cominciamo anche a dimostrare che i 14.000 messaggi su Facebook che arrivano ogni giorno a tutti i vari social sono corrisposti anche da 3-4.000 persone che vengono in piazza, che vengono allo stadio. facciamo una petizione per riaprire la gradinata e assicuriamo che 5.000 persone per giorno vanno lì dentro, più le 5.000 della curva. Sto dicendo numeri a cazzo proprio, scusami, ma per far capire, qui c'è bisogno di una reazione, ma per una reazione ci vuole un'azione, perché se noi non facciamo una azione non c'è una reazione. Se questa città rimane grigia, morta, morta, col sorrisino sulle labbra dicendo allora siamo retrocessi, ecco, questa città non cambierà lo status. Noi non andremo in Serie D, faremo morire il calcio.
E a piangere saranno in pochi.
Appunto.
Perché io ero, se ti rigiro, no, partendo sempre dalle origini della nostra conversazione, Marinelli con 4-5 mila spettatori allo stadio una buona parte delle domeniche, avrebbe preso quella decisione lì?
Sicuramente no. Guarda che io ti sto dicendo che, penso che lo avrai capito, che le colpe non vanno divise in parti uguali, questo giammai, vanno divise in maniera percentuale fra le varie componenti. Una grossa fetta di responsabilità ce l'ha il tifoso medio, colui che veniva al Dorico, che si è inventato la scusa del decoro, la scusa delle tagliatelle, la scusa dell'ora, il calcio spezzatino, la televisione, ne ha inventate 107.406 per non venire più ad uno spettacolo che probabilmente non gradiva, che probabilmente era superato dallo spettacolo di vedere l'Inter, il Milan e la Juventus, era superato dal fatto che fa 15 km per andare a vedere Ancona e faceva peso. Allora deve cambiare questo status. Oggi il calcio, sappiamo come è messo, è difficilissimo riuscire a rimembrare, a rimpolpare questa situazione. Per il corso Garibaldi alla domenica pomeriggio ci sono 15.000 ragazzi, 30 anni fa era vuoto perché erano tutti al Dorico con la sciarpa e con la bandiera bianco-rossa. Se non cambiamo questa mentalità, e ti ripeto, probabilmente sono un utopico, sono un sognatore, sono un vecchietto che ancora sogna cose impossibili, difficilmente ripristiniamo una situazione piacevole e gradevole. La gente si deve divertire allo stadio, ma per divertirsi, scusa il gioco di parole, deve divertire se stesso e gli altri, deve creare, creiamo nuovi club, apriamoci. Qualcuno che scriva nel giornale oggi a Colle Marino è nato il club Forza Ancona, lo sai quanti anni è che non avviene più una cosa del genere? 20 anni. Sta morendo il calcio, si sta svilendo. E dobbiamo fare qualcosa se vogliamo salvare Ancona e la nostra squadra di calcio.
Tanti messaggi, avete una bella faccia tosta ad attaccare Marinelli, unico presidente amato dai tifosi, rivolgete piuttosto le vostre attenzioni al comune che sta distruggendo da tempo la città. Pensiero di Vittorio, che forse è partito un po' per la tangente, perché nessuno attacca Marinelli, anzi stavamo facendo, no, un po' tutto il percorso che ha portato a questa situazione, che naturalmente con pregi e difetti ha visto protagonista anche l'ex patron, che non sarà molto contento in questo periodo, visto che dovrà rinunciare a 300.000 euro alla fiducia bancaria, che doveva essere sostituita da un anno e mezzo, ma non è stato mai fatto. Quindi
ai confini della realtà siamo.
Però ecco, magari caro Vittorio, io faccio insieme ad Eros Giardini questa riflessione, ma Marinelli, quanto ha deciso di lasciare i suoi soldi nelle mani di altri amministratori, sarà stato contento quel giorno? Non lo so, la poteva studiare diversamente? Io immagino di sì, ma non perché adesso è facile parlare, perché io perlomeno, se avessi del capitale, vorrei che fosse gestito da una persona di mia fiducia, ma che deve essere i miei occhi, e siccome quella persona lì ce l'aveva, era Sandro Marcaccio, magari forse sarebbe stata più ovvia quella scelta, ma anche lì sappiamo come si sono verificate le cose, come sono andate, ed eccoci qua, squadra ultima in classifica, sono cambiate 3 proprietà dall'inizio della stagione, 3 direttori generali, 3 allenatori, 3 direttori sportivi, e come fai a salvarti?
Appunto.
Brini,
volevo solo dire a Vittorio che Io ieri sera, questa mattina, ho mandato una lettera aperta ad Andrea Marinelli sulla pagina dei Club Suniti Biancorossi Ancona, che lo invito ad andarla a leggere, perché se adesso viene fuori che noi attacchiamo Marinelli, stiamo semplicemente dicendo che è stato un percorso purtroppo che indirettamente ci ha portato ad una conclusione che qualcuno 2 anni fa aveva anche immaginato. Quindi un uomo innamorato dell'Ancona che se ne va dall'Ancona per 1000 ragioni e fra l'altro forse anche tutte giustificate, non fa altro che fare un percorso telefonico, un giro all'interno del mondo del calcio, trova un acquirente, si mettono d'accordo e si cambia società, punto. Questo è quello che Andrea Marinelli doveva fare se proprio aveva le bollette dei coglioni, come ha detto poi per anni.
Credi a delle possibili trattative che questa società ha riferito esserci?
Faccio una domanda, tu ci credi, Paolo?
Ma io spero che possa accadere da un momento all'altro qualcos'altro.
Con una squadra che sta retrocedendo, con uno sfilacciamento, con una proprietà della quale ancora non si conoscono i connotati, con la gente incazzata, imbufalita, per carità, guarda, io giuro che lo dico con scienza, io vorrei che domani mattina ci dicessero abbiamo venduto la squadra a imprenditori, io per esempio è una mia personalissima idea, ma credo molto più alla cordata Pascucci che a quella che è arrivata, soprattutto perché faceva da garante un uomo come Domenico Sfrappa, che io ho accolto con molti dubbi e con molto scetticismo e che è finito col diventare un mio caro amico, perché è una persona seria, squisita, deliziosa anche dal punto di vista dell'amicizia. Io me lo auguro con tutto il cuore, venissero domani mattina, solo che bisogna fare i conti con l'intelligenza, con la ratio, il Catalano diceva che io mangio meglio un gelato alla fragola che una mela marcia, e quindi se c'è chi vuole intraprendere nel calcio, a meno che questa città non dimostra che i sopiti entusiasmi rinascano, perché deve venire qui? È una domanda che faccio.
No, io spero come te, come molti altri all'ascolto, probabilmente che si possa sbloccare qualcosa in fretta. Sono molto scettico naturalmente, se c'è qualcosa di concreto, di reale, io mi auguro che le difficoltà del momento, gli umori del momento non condizionino i possibili acquirenti in negativo, ma anzi gli spronassero ad accelerare i tempi, perché se c'è questa situazione, se c'è questo ambiente scoraggiato che sta per esplodere,
sono
è proprio questo il momento di sovvertire,
sì,
no?
Fa diventare una problematica un'opportunità.
Assolutamente, non è una vergogna comprare l'Ancona, basta,
certo,
con patti di riservatezza, perché non è che stiamo parlando, certo, di una città con la peste, con tantissimi difetti, questo sì, ma non con la peste o con una malattia contagiosa.
Sono completamente d'accordo con te.
Poi le trattative possono saltare, però se uno si manifesta in avanti, signori, io voglio l'Ancona, Posso prenderla, come anche no, ma almeno.
Certo, io sono d'accordissimo con quello che dici, è forse l'unica chance che ci rimane è essere consapevoli che, come si dice, peggio di così, e quindi significa che chi arriva ha un tessuto tutto da ricostruire e quindi ha delle buone probabilità comunque di riuscita. Dicevo oggi che il buon De André diceva dal letame può nascere un fiore, e aspettiamo che arrivi questa meravigliosa rosa che riempa questa situazione un po' anomala e un po' deprimente.
Eros, è sempre un piacere, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ci sentiamo presto.
Scusate veramente della mia ira funesta, ma ero e sono proprio incazzato.
Comprendiamo. Grazie.
Ciao.
Ciao Eros. Grazie al presidente di Cuba, Eros Giardini, per questa intervista. 334 35 20 488, sono le 19:25. Abbiamo diversi problemi con WhatsApp, speriamo di poter risolvere prima della fine della trasmissione. Leggiamo un po' di messaggi però che nel frattempo sono arrivati. Questo di Vittorio l'abbiamo letto. Ormai la barca è affondata definitivamente e i cadaveri rimarranno in fondo al mare come i profughi. Non ci resta che costruirne una tutta nuova e ricominciare da capo, come già successo. Per ricominciare però bisognerebbe capire chi c'è al nostro fianco. Dovete vendere tutte le quote a nuovi imprenditori, basta con questo progetto o allargare la compagine societaria, staccatevi dalla poltrona e andate via tutti, lo scrive Max. Marinelli ha contestato il comune ma anche l'assenza degli anconetani per l'assenza allo stadio. La colpa è di tutta Ancona, questa città nei fatti, almeno una gran parte dei numeri, credo che non meriti nulla. E anche questo è un pensiero che è stato in qualche maniera dibattuto con Eros Giardini. Finalmente diciamocelo, perché Marinelli se n'è andato, se quel giorno se n'è uscito con le ossa rotte dal comune? Che c'è dietro che non sappiamo? E poi Lorenzo ci scrive: mi pare di essere il protagonista di quel film, che il protagonista si svegliava la mattina e viveva sempre la stessa giornata. È vero. Poi ce n'era un altro messaggio di Dorico, detto senza cattiveria, ma anche voi della stampa potevate fare di più. Ricordo che mi censuravate i messaggi dove nominavo lo scommettitore squalificato Di Nicola. Allora, vabbè, noi ci prendiamo le nostre responsabilità naturalmente, però ci limitiamo come sempre a dare delle informazioni, poi possono essere a volte giuste, a volte sbagliate. Non ricordo tanti messaggi censurati, Dorico, perché di solito le leggiamo tutti. Se però all'interno c'è qualche domanda o qualche considerazione troppo offensiva, naturalmente la radio ne risponderebbe in prima persona e saresti coinvolto anche tu. Delle volte invece scusateci se ce n'è sfuggito uno di pensiero, siamo sempre stati in buona fede, poi per quello che sono le nostre competenze e le responsabilità, come sempre ce le prendiamo. Però adesso non sarà colpa della stampa o di Radio 2 in particolare se ad ottobre c'è stato questo cambio di società. Di certo posso dirti, come mi è capitato di fare già nelle scorse puntate, a luglio, quando all'Ancona Point dopo Ranieri è subentrato Brini, io pensavo che si potesse aprire una nuova pagina e sicuramente speravo che non arrivavamo a questa situazione.
A luglio sicuramente, Paolo, nessuno pensava a questo. Con l'arrivo, con l'avvento della famiglia Ranieri, diciamo, di Fabiano Ranieri, penso che un po' tutti ci credevamo quando abbiamo visto il baffo di Porto Sant'Elpidio sbucare.
Ma sì, ma io non... No, veramente...
Onestamente nessuno poteva mai immaginare quello che poi è successo da lì a poche settimane, perché lo sappiamo. Però, ripeto, tutto quello che è avvenuto, lo diceva anche Eros in precedenza, Eros Giardini, ha radici che arrivano da... non da adesso. Cioè,
no, parte chi... addirittura con la cessione di Schiavoni a Petocchi, tanto per...
Io comunque me la prendo, come ho già detto anche in precedenza, con chi li ha fatti entrare. Perché lo sanno, lo sapevano, dai. Cioè, Paolo, cioè, non prendiamoci in giro, cioè, guardiamoci negli occhi. Tu che sei lì a scegliere, perché Aide non c'era soltanto questa cordata che attualmente è in società, c'era anche quella di Pascucci. Poi piaccia o non piaccia, come so che non ti piace il biglietto da visita,
no,
arrivo...
Che quando
non...
abbiamo fatto notare questo, la loro risposta è stata sì, è vero che loro si erano manifestati, però non avevano portato sul tavolo un vero progetto. E visto che già ad ottobre la situazione stava sfuggendo di mano... abbiamo preferito aprirci a chi in quel momento mostrava più garanzie.
Bene, però quel progetto...
Questa è la risposta che dicono.
Ok, però quel progetto prevedeva presenza di imprenditori anconetani, perché questo sappiamo che c'era dentro. Quindi una presenza anche forte da parte della città, che avrebbe avuto una certa credibilità, quindi... Un progetto tutto da costruire, va benissimo, ma io non credo che oggi ci saremmo trovati in questa situazione. Questo penso. È vero, si parlava lacrime e sangue, però non credo che saremmo mai arrivati a una situazione del genere. Mentre nella scelta che è stata fatta, perdonatemi se lo dico, ma è stato scelto solo ed esclusivamente perché faceva comodo a qualcuno a mantenere il suo posto, perché nell'altro progetto è stato detto chiaramente: quella è la porta, noi non ti vogliamo. E la prima scelta è stata fatta appositamente per mantenere il posto in quella poltrona. Non faccio nome e cognome, ma avete già capito. È andata così, è quella la verità, intanto, lo sappiamo che è così. È vero poi, hanno portato i soldi subito, abbiamo evitato la penalità, però c'era da guardare ben oltre. È vero, magari tu potevi prendere 2 punti ad ottobre, ma oggi non avevi 24 punti in classifica, magari ne avevi 40. No.
Oggi c'è stata un'altra situazione, tra l'altro chiedo conferma a Stefano Fera, insomma ci sono state diverse situazioni che riguardavano la partita di mercoledì sera con il Teramo. Un problema, Stefano, vuoi dirlo tu? Stefano Fera, che nel frattempo sta cercando di risolvere assieme al nostro Massimo Moroni.
Stiamo lavorando su WhatsApp.
Che è successo oggi?
Boh, non lo so, è successo qualcosa. È stato quello che è successo, è sicuro che dalla società è stato chiesto urgentemente a Sosteniamo Lacona di effettuare quello che poteva, un versamento urgente. Poi scopriremo magari le finalità di questo versamento. È stato effettuato un versamento, come riportato proprio dal comunicato di Sosteniamo l'Ancona, di 1.500 euro in conto acquisizione marchi, e quindi questo è quanto.
È un problema di luce allo stadio del Conaro?
Non lo so.
Probabilmente è stato questo il motivo.
Questo lo saprà la società, però io ritorno a quello che diceva Christian. A monte c'è il fatto che negli ultimi 6 mesi si è chiacchierato tanto, forse anche troppo, e non ci sono stati i fatti, perché poi ognuno tira l'acqua al suo mulino, ma quando un gruppo si presenta dicendo che sarà una stagione lacrime e sangue, che si partirà con 2 punti di penalizzazione, certo che nei confronti dei tifosi non è che potevi far accettare magari quel tipo di proposta presentata in quella maniera. Poi dall'altra parte c'hai un personaggio spalleggiato da nomi importanti che ti assicura 2 milioni di euro cash. Lì la colpa sicuramente è di chi ha acquisito le informazioni e poi con queste informazioni probabilmente ci è andato al bagno, perché è impossibile, quando acquisisci informazioni patrimoniali, non renderti conto se chi sta davanti a te è un millantatore oppure meno. Però è anche vero che ci sono stati degli illustri precedenti. Se non vado errato, un profugo aveva tentato di acquistare la Roma qualche tempo fa, era uscito anche fuori, no? Poi c'era stato un servizio delle Iene, perché tanto di foto, tanto di strette di mano, un principe che arrivava, e poi in realtà era un richiedente asilo che non c'aveva un becco d'un quattrino, ma era riuscito a farsi fare questo tipo di pubblicità. Insomma, di sicuro mi riallaccio a qualche ai tanti messaggi, ai tanti messaggi che sono arrivati, che chi ci ha portato nei vari passaggi a questa condizione è chi doveva tutelare la nostra società. Quindi l'errore, a parte quello di Marinelli e Marcaccio, errore non lo so se poi in realtà sia stato un errore o meno, o una strategia per uscire in maniera tranquilla, pulita, e scaricare le colpe su altri da quello che si era creato, su questa spirale che si era creata attorno a Marinelli. Lui una volta l'aveva definito i succhia sangue attorno a sé, magari potrebbe essere anche questa una chiave di lettura. Ma di sicuro la colpa di Sosteniamo, io l'ho detto già altre volte, la colpa grossa di Sosteniamo è quella del bambino a cui è stata data la caramella e l'ha mangiato con la carta e tutto, senza sincerarsi se dentro c'era stricchinina o c'era veramente il succo di frutta. E quindi le colpe sono anche, e soprattutto per noi tifosi, sono di Sosteniamo, di chi era all'interno di Sosteniamo. Poi bisognerebbe fare dei distinguo, perché Sosteniamo erano 900 e passa tifosi che hanno preso la tessera, che hanno creduto nel progetto inizialmente, e poi dopo al lato pratico questo numero si è ridotto al palmo della mano, e poi all'interno del palmo della mano solo qualcun altro in realtà aveva, chiamiamolo così, il potere. Questo è quello che si riesce a capire. Poi alla domanda di fare chiarezza, ancora siamo qua a chiedere chiarezza dei conti, chiedere chiarezza. Io ancora non riesco a capire come si pensava di fare la seconda stagione. Io ancora non l'ho capito, sinceramente, io non ho capito con che soldi si sarebbe dovuta fare la seconda stagione. Se per la prima stagione era Marinelli, ha detto ai nostri microfoni, ha sbandierato insieme a Marcaccio che c'era un tesoretto iniziale, 2 milioni e 4 mi pare, chiedo anche conferma da voi. Cioè
un 2 milioni circa.
Un 2 milioni, 2 milioni e 4 credo. Per gestire la stagione, la prima stagione, ma la seconda, anche che fosse andato tutto bene, la seconda con che soldi sosteniamo l'Ancona pensava di portarli avanti? Io non lo so, questa è una delle tante cose che continuo a chiedere.
Ma guarda, basta guardare la realtà attuale anche.
Ma se
Stefano,
pensi che lo chiedo io, no? Quindi cioè, no, lo chiedo io che da dicembre sono in Sosteniamo l'Ancona, cioè, tante volte non si fosse capito, lo chiedo io ai miei colleghi, chiedo a Sosteniamo l'Ancona di dirmi determinate cose e ancora non l'ho scoperto.
Tu basta che guardi anche la situazione attuale, no? Allora, perché l'attuale compagine societaria che è arrivata ad ottobre di soldi ad oggi ne ha messi, parliamo anche di una cifra che si avvicina attorno ai 500-600 mila euro, ma chiusi i rubinetti di un imprenditore del mondo calzaturiero, ed esiste davvero questo, che abita e ha un'attività alla Grotta Mare o giù di lì, non si presenta, non può essere nominato, tutto oscuro. Ma poi
questo è il massimo.
Finito,
è stato il massimo.
Finiti quei soldi lì, finito quell'intervento lì, come pensavano di andare avanti con le altre spese? Chi doveva pagare al loro posto? Cosa doveva succedere? Con i fondi della Lega? Quando poi non rispetti le scadenze, cioè, capisci? Per fare calcio servono sì le buone idee, ma servono soprattutto tanti quattrini.
Ma se servono tanti quattrini, perché sono stati promessi triennali?
Ecco, bella domanda questa. Questa è una bella domanda.
Io non mi intendo di contratti a questo livello, ma
perché con i contratti puoi fare qualsiasi cosa.
Se sai che devi fare i conticini su quello che è il tuo tesoretto, come fai a portare giocatori, tra altre cose non di primo pelo, ad Ancona, che già era in ritardo con i pagamenti, offrendo dei contratti biennali o triennali? Come funziona? Non lo so come funziona, io però mi piacerebbe scoprirlo.
Allora, intanto,
anche perché se vado alla Fiat o alla Renault a comprare una macchina e firmo, e poi so che devo pagare le rate.
Allora, intanto, se tu fai un contratto triennale puoi anche non pagarlo, come sta accadendo adesso, ma il contratto, a meno che non va in Serie D, rimane attivo e di conseguenza lo stipendio è garantito, no?
Sì, sì, vero. Io ricordo che quando eravamo qua a parlare di quei contratti là, non c'avevamo una classifica disastrosa a questo punto, però io feci dei commenti tutto sommato anche positivi al tempo, perché pensavo che erano talmente certi in società di sfuggire a una retrocessione che già stavano programmando un futuro per la prossima stagione, già cominciavano a mettere delle basi che invece non ci saranno.
Per chi come me l'ha ancora nel cuore, ciò che sta accadendo è allucinante, mi fa incavolare per il comune che va tutto bene, non si sbatte per trovare una soluzione, lo scrive Francesco 2. Poi basta a dare importanza a quelli che venivano al Dorico, basta, questa squadra è seguita da 1500 persone, ne sono fiero, questa è la realtà, però si potrebbe fare molto di più. Questo qui l'abbiamo letto. Intanto dovremmo aver riabilitato WhatsApp.
Io Paolo credo sempre, adesso tra queste anche altri messaggi stavo vedendo, io penso che se tu, una squadra della tua città, ami questi colori, a prescindere dalle disgrazie che ci possano essere, perché purtroppo oggi fa parte del quotidiano nel mondo del calcio, soprattutto in Lega Pro, nelle serie minori, vedere queste situazioni. È vero che in Ancona è capitato spesso e volentieri negli ultimi anni. Però al di là delle disgrazie, se tu sei veramente tifoso, la squadra la segui sempre e comunque. Sia che sei ultimo in classifica in Serie in Lega Pro, sia che sei ultimo in eccellenza. Se sei tifoso, la segui e la sostieni.
Si è sgretolato tutto, si è sgretolato tutto tanto tempo fa.
Sono d'accordo, però poi, come diceva Eros, quante volte abbiamo sentito «ma non vengo perché non sai mai a che ora gioca». Ormai le comodità, la pay TV, stare d'inverno a casa seduti sul divano a guardare la partita di Serie A è molto più comodo che stare allo stadio a prendere freddo.
Sì, questo vale per tutti, però ci sono anche tante altre realtà più piccole della nostra che Lega Pro portano comunque 7-8 mila persone allo stadio. Sono rimaste poche, però esistono.
Vero.
Allora, lì non hanno più Sky, lì non ci sono più comunioni, lì gli orari invece non li guardiamo più. Cioè, uno allo stadio, se vuole, ci va. Se non se la sente più di andare, lo fa semplicemente per un motivo molto semplice, Cristian. Qui qualcosa si è rotto anni fa ed è difficile ricompattarsi se poi ogni anno c'è un fallimento, ogni anno più di calcio giocato si parla sempre di messa in mora e la luce dello stadio e il pagamento degli stipendi mancato e la squadra che chiama Tommasi che è il presidente dell'AICE. Qui la gente non ha più voglia e il tutti contro tutti dell'ultimo periodo non ha fatto altro che sgretolare anche il famoso zoccolo duro. Non vedi allo stadio tutti litigano, sembrano impazziti.
No, è vero, cioè,
tutti litigano tra loro.
È così.
E dove vai con questa mentalità?
Ma tu hai ragione.
Poi quando c'è qualcuno che dice "Bah, però sai, l'Ancona mi interessa", bene, l'Ancona sì, mi interessa, d'accordo. Però no, c'è un patto di riservatezza, vediamo se la prendo, se la prenderò. Cioè, non c'è mai quello spiraglio che si apre.
Tu hai ragione, Paolo. Forse la colpa è la mia che sono ancora
no.
troppo coinvolto per questi colori, non
no,
lo so.
Non è un discorso di colpa, Cristian.
No.
È un discorso che purtroppo nella nostra città ha avuto delle devastazioni che ha finito per allontanare tutti.
Io capisco, però, ti ripeto, questo è il mio modesto parere, cioè... Se sei tifoso fino al midollo, vai oltre ogni difficoltà e la segui sempre comunque. Vediamo, anche adesso parliamo su noi stessi. Cioè, va bene che noi recitiamo un ruolo e lo dobbiamo portare avanti anche per impegno, anche nei confronti dei nostri radioascoltatori. Ma non è facile, come domenica, farsi 4 ore andare, 4 ore a tornare, disperso in mezzo ai monti di Lumezzane e... commentare una partita tra l'ultima e la penultima in classifica. Cioè, lo sappiamo quello che viviamo anche noi, cioè, comunque possono capirlo anche i nostri radioascoltatori, lo capiscono anche dalle tue parole durante la partita. Cioè, noi siamo veramente massacrati, dilaniati nell'animo ormai, però comunque sia lo facciamo e ogni volta, e lo sai bene, quando partiamo dai oggi vinciamo. Cosa diciamo nelle nostre macchinate? Cioè, comunque viene sempre fuori il nostro spirito di tifosi. E ci speri sempre, perché poi alla fine il tifoso è questo. Nonostante le disgrazie, ci spera sempre che quella dopo è la partita giusta per rinascere. Però io...
Ci siamo, allora. WhatsApp è tornato a funzionare, ce l'abbiamo fatta, quindi potete mandarci anche i vostri pensieri tramite WhatsApp. Questo... era il primo messaggio, Paolo, che era arrivato. Poi abbiamo un po' di SMS, se vogliamo dare un'accelerata.
Sì, li leggiamo senza commentarli perché è già tardi. Io continuo a sentire gente che dice che ci meritiamo questo. Un cavolo, ero abbonato in eccellenza, lo sono ancora, questa società BIP, non possiamo andare avanti. Ho messo i soldi in Sosteniamo, negli abbonamenti, nella targa in tribuna, nelle maglie celebrative, ma che cacchio devo fare? Niente. Niente. Bravo. Gianluca ci fa sapere invece: questi signori volevano fare la Lega Pro con le cambiali a pagherò. E poi Marco: il delitto è che una città capoluogo di regione non riesca ad avere 2-3 imprenditori che tirano fuori 500.000 euro a testa per una Serie C dignitosa, e questo è il dramma, il resto è contorno. Sì, vabbè, ci sono realtà in Lega Pro che fanno 200 spettatori, Sant'Arcangelo, Giano, altre decine di squadre, quindi basta col discorso del poco pubblico, e se sei in pochi non puoi fare categorie più alte, non c'entra nulla. Pensiero di Marco L. Chiunque acquisti l'Ancona prenda come allenatore Massimo Gadda, sarebbe il primo passo per creare molta fiducia ed entusiasmo. Forza Ancona sempre. Ok. Poi si può risentire l'intervista a Marinelli subito dopo l'ultima partita al Del Conero, quando ha comunicato che lasciava l'Ancona e sosteniamo Francesco, ma non era dopo una partita, credo che era una conferenza stampa.
Era in comune e sottolineiamo subito il fatto che rideva.
Poi, ma sosteniamo l'Ancona è obbligata a dare soldi alla società, non poteva rifiutare, penso sia stata la volontà di tutti i tifosi.
Ma sosteniamo è obbligata a dare i soldi alla società, non poteva, forse si riferisce al fatto che abbiamo detto che sosteniamo ha chiamata, ha risposto oggi, e allora è il passo indietro, cioè l'acquisto del marchio, perché come diceva Paolo all'inizio, Marinelli aveva acquistato dal extrafrontiera, dal Lussemburgo, il marchio, i marchi dell'Ancona, li aveva riportati nella Dorica, aveva speso credo sui 40.000 euro, e questi marchi sono stati venduti poi dall'Ancona a Sosteniamo l'Ancona per 35.000 euro. Metà di questa somma è stata già contabilizzata in questa stagione, ne rimane una parte, cioè l'altra metà, da versare entro luglio, e questo è quello che sta facendo Sosteniamo l'Ancona, sta pagando praticamente questa seconda tranche, e a questo punto, anche se malauguratamente succedesse qualcosa all'Ancona e un curatore entrasse in gioco, non potrebbe avanzare pretese nei confronti dei nostri marchi. Ecco perché Sosteniamo l'Ancona sta versando, però Sosteniamo l'Ancona, quella attuale, non è che abbia altre risorse, riesce a tirar su tramite i contributi dei soci, tramite le tessere create ad hoc proprio per la raccolta fondi, il giornalino che vedete in distribuzione. Altri fondi oscuri non ci sono, quindi non è che dispone di un capitale da poter utilizzare.
Ci fermiamo per la pubblicità alle 19.47, 334 35 20 488 sms, ma anche su WhatsApp che abbiamo ripristinato. A tra pochissimo.
Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo, ancora tanti messaggi a vostra disposizione, sempre il 334 35 20 488.
Qui serve per il futuro del calcio dorico una società seria con imprenditori del territorio e non con dei faccendieri. E prestanome, lo scrive Gianluca. Spero di sbagliare, ma chi entra in una società in Serie D con un campionato che costa 1,5 milioni di euro di debiti per un milione almeno, l'unica sarebbe un fallimento e qualcuno che rilevi il titolo con solo debiti sportivi, ma ormai temo sia tardi. Comunque mercoledì, come sempre, allo stadio Gio 55. Già, c'è anche la partita mercoledì con il Teramo alle 20:30. I 1.500 euro di Sosteniamo l'Ancona serviranno per pagare le uova di Pasqua che l'Ancona ha fatto fare fuori l'Ancona, pretendendo però la sponsorizzazione da Giampaoli, lo scrive Bizio.
No, non è proprio così da quello che sappiamo, Bizio. Sì, è un accordo che ha preso la società con un'industria dolciaria, giustamente. A noi ci sarebbe piaciuto più che fosse stato di nuovo con l'imprenditore Giampaoli, che è di casa nostra. Però questa è una ditta che li fa praticamente, se ho capito bene, per il Napoli, per la Lazio, sì. E quindi ha messo su solo il cartoncino, dentro qualche sorpresina, presa l'Ancona Point, e poi darà un obolo, ogni uovo venduto alla società.
Basta Stefano, ecco. Basta, quindi, se rovini la cena.
No, ma mi ricordo, a suo tempo mi ricordo le macchinette del caffè, di tutto e di più è stato fatto per cercare di portare in questa maniera dei soldi all'interno della società. Non credo che con queste manovre la società abbia avuto grandi ritorni.
Ok, proviamo a chiamare
di più. Se invece avesse coinvolto l'imprenditore Giampaoli, sicuramente avrebbe avuto alla fine più ritorno, anche se pochi, ma sicuramente più ritorno economico di operazioni di questo tipo.
Giampaoli, che contiamo sempre di portare i nostri microfoni, lo stiamo corteggiando da un po', ma impegni personali dell'imprenditore.
È incazzatissimo anche lui.
Anche cioè, lui è arrabbiato,
è stato trattato a pesci in faccia da chi è venuto qui. E però è andato a spendere i soldi per comprare... Vabbè, lasciamo perdere
l'armatura per il cavallo dorico. Sì. C'è stato anche questo.
Mai
vabbè,
arrivato.
Mancava soltanto il cavallo. Con
mancava il cavallo che faceva la cacca. Forse riuscivamo a mettere a posto lo stadio.
Il terreno di gioco,
esatto. No?
Cuoiani, dove sei, Cuoiani? Va bene, però Giampaoli non risponde ai nostri inviti, non per questo motivo, ma perché non lo siamo mai riusciti a beccare nel momento più opportuno. Proviamo a contattare il nostro ultimo ospite, sono le 19.54, 334 35 20 488 sms WhatsApp. Ancona dovrebbe stare in Serie A perché c'è il Chievo. Beh, il Chievo c'ha un imprenditore dietro che spende, che investe, che fa anche maturare bene le sue idee con i giusti collaboratori. E poi ancora altri pensieri dei nostri amici. Da dove si ricomincia? Io ci sarò sempre. Un saluto da Elia. Non lo so, chissà cosa può accadere da qui in avanti.
Sarà.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Ci scusiamo con lui per il ritardo. L'ingegner Vladimiro Muti. Ciao ingegnere, come va?
Ciao a tutti.
Come va?
Bene, abbastanza bene.
A parte l'Ancona?
A parte l'Ancona, ovviamente.
Qual è il tuo pensiero? Entriamo subito sulla questione delle interviste.
Io dico la verità, quest'anno non è che l'ho seguita molto, l'ho seguita sui giornali più che altro, perché proprio non c'era un discorso così. Però è una situazione.
Ecco, però tocchiamo subito le corde, no, della discussione. Se anche una persona come l'ingegner Vladimiro Muti, da sempre vicino ai colori biancorossi, quest'anno si è distaccato così tanto, quali sono stati i motivi? Perché c'è la maggior parte della tifoseria che si è distaccata così?
Perché non c'è più il feeling, secondo me. Cioè, sono successe troppe cose che hanno disinnamorato. Io, se posso essere sincero e chiaro,
sì,
credo che l'origine dei mali sia stata quella famosa riunione, assemblea all'Ancona Point, dove praticamente si è deciso di passare la mano a tutto ai tifosi, cioè ai tifosi, sosteniamo l'Ancona, eccetera. E lì, secondo me, è l'origine di tutti i mali, senza togliere niente a quello che ha fatto Marinelli, Marcaccio, eccetera, però lì hanno fatto un errore veramente clamoroso. Io spero in buona fede.
Ma a quel punto, Vladimiro, cosa ne pensi? Non era proprio in quel momento, visto che la società era finita nelle mani dei tifosi, che i tifosi stessi avrebbero dovuto partecipare con maggior partecipazione?
Sì, probabilmente sì, però effettivamente non è passata probabilmente nelle mani di persone che sono riuscite a creare un feeling, con la tifoseria. Cioè, io credo che invece che decidere quello che è stato deciso da parte di Marinelli e di Marcaccio, di cedere tutto a Sosteniamo in Ancona, sapendo, e questo non ci piove, che sarebbe stato un fallimento totale, forse conveniva aspettare un attimo, e siccome la società era sana, era anche messa bene, trovare delle persone disponibili senza così velocizzare sto passaggio, ripeto, niente di personale con chi si è assunto quest'onere, però non era certamente una cosa che aveva un futuro. Io perlomeno l'ho sempre vista così. Adesso purtroppo la situazione è conferma quello che pensavo io, e non solo io, in tanti lo pensavamo, e credo che tutto è nato da lì.
Come ripartire adesso? Che mosse fare? Chi ricoinvolgere?
Secondo me bisogna cercare di coinvolgere chi si era lasciato coinvolgere, tra l'altro c'è stata la possibilità anche successivamente di coinvolgere queste persone, perché so che una delle trattative era con personaggi che avrebbero coinvolto gli Schiavoni, i Petrolini, i Gioacchini e forse anche qualcun altro. Non capisco perché poi si è fatta una scelta senza cognizione di causa, diciamo, dando in mano la società a personaggi che poi si sono rilevati non voglio esprimere giudizi.
Senti, però, ma tu che conosci molto bene Vladimiro, tu che conosci molto bene Sergio Schiavoni,
sì,
perché non si è mai deciso di poter fare qualcosa da solo, ma si è sempre in qualche maniera...
Io credo che lui da solo non se la senta più, anche perché è un impegno gravoso. Però, per esempio, se si fosse scelta la cordata dei Perugini, lui sarebbe stato in prima linea, come pure sarebbe stato in prima linea Petrolini, come pure sarebbe stato in prima linea Gioacchini e forse anche qualcun altro. E lì è stato fatto un errore madornale, secondo me.
Ma
non
tu,
so per quale motivi, però un errore madornale.
Tu, Vladimiro, sei convinto che una società può reggersi, cioè sei propenso più per una società diretta da un unico presidente oppure sei anche tu per la compagine allargata?
Ma secondo me un presidente ci deve sempre essere, perché sennò sarebbe un caos.
Tu che hai fatto parte della società biancorossa l'ultimo campionato vinto in Serie B.
Sì. Secondo me quella era una compagine che funzionava, perché comunque c'era la famiglia Schiavoni che dirigeva il tutto, che controllava il tutto, tant'è vero che fino a quando poi non è subentrati dei personaggi che purtroppo si sono rilevati negativi, il tutto funzionava. Lì, se vogliamo chiamarlo un errore, ma è stato, io lo assicuro, un errore in buona fede, perché l'idea era ottima. Purtroppo c'era una mela marcia nel gruppo che ha causato poi tutto quello che è successo. Insomma, la mela marcia sapete benissimo chi era, insomma.
Sì, sì.
Quindi, ma secondo me se si riesce, c'è ancora la possibilità di perché io ho visto sia in Sergio Schiavoni ma anche in Federico Petrolini, con il quale qualche contatto ce l'ho ancora, la volontà c'è, purché la compagine sia una compagine. Basti pensare al settore giovanile, no? Hanno distrutto un settore giovanile che era un fiore all'occhiello, no? con Servadio, che è una persona serissima e di grandi competenze, e poi è stato distrutto tutto. Questo Mancini, che sembrava avesse dovuto mettere in piedi chissà cosa.
Serie B in tre anni, no?
Sì, Serie B in tre anni. Qui andiamo in promozione in tre anni, se andiamo avanti così, secondo me. Quindi è stata una delusione totale. Insomma, poi con tutte le persone che vengono, arrivano, poi vanno via, c'è un caos totale. No? Quindi non lo so. È una situazione per me bruttissima. Adesso cercano di far sembrare che non sia così tragica la cosa, io lo spero, ma non ci credo, e quindi non lo so, non so in che modo si possa risolvere la situazione. Se andiamo in D per me è una tragedia.
Una tragedia sportiva.
Secondo me sì.
Già il pubblico partecipa poco adesso. Che
sarebbe una tragedia, sì. a meno che non subentri, ripeto, un gruppo che dia fiducia, perché alla fine la gente si appassiona anche alla Serie D, quindi non sarebbe quello il problema. È che se si avvicinano
con un progetto
dei personaggi che non hanno una minima fiducia da parte della tifoseria, sarà sempre così. Insomma.
C'è il solito messaggio per te, Muti. Quando eri dirigente dell'Ancona ti chiedevo sempre la transenna in curva.
Ancora c'è quella.
Sì, avanti di questo passo la transenna te la chiederò dentro casa, di metterla in modo tale che mi ricorderò di quelle belle domeniche allo stadio dove si faceva tifo e ci divertivamo.
Ma infatti, per esempio, è mancato totalmente il contatto, nonostante fosse una città in mano ai tifosi, il contatto con i tifosi. Cioè, secondo me sono stati fatti degli errori clamorosi, veramente. Però ormai la frittata è fatta, quindi c'è solo da sperare. Io, ti dico la verità, spero sempre in Schiavoni. Un po' per simpatia, un po' perché so che è un appassionato di calcio e quindi ce la mette tutta, lo sta anche facendo, secondo me.
E che è l'unico, no? Che
è l'unico.
A livello di imprenditoria anconetana può far qualcosa.
Schiavoni e Petrolini sono gli unici che a livello imprenditoriale, come appassionati, possono fare qualcosa per Ancona, anche ripartendo dalla D. La D, anche se ritorniamo nei dilettanti, secondo me se ci fosse una società seria e del posto, secondo me io ritornerei allo stadio.
Una Serie D da protagonisti con un progetto dietro sarebbe un'altra cosa.
Certo, sicuramente.
Vladimiro, grazie per essere stato con noi, al piacere di ritrovarti.
Prego, ciao a tutti.
Grazie, buonasera. Grazie.
Buon Ancona.
Sempre.
Ciao, ciao.
Grazie all'ingegner Vladimiro Muti, nell'Ancona di Schiavoni nel campionato 2006-2007-2008, in particolare socio Panathlon, molto deluso anche lui della situazione sportiva dell'Ancona, con quella speranza in Sergio Schiavoni. No? Tu ricordavi, Christian, l'interesse del gruppo degli ottici, oltre a quello coi calzaturieri, vero o non vero.
E comunque ha confermato quello che dicevo prima, che ad ottobre, quando c'era quella cordata là, c'era in mezzo anche appunto Petrolini, Schiavoni, cioè si portava dietro anche un'imprenditoria locale. E quella che sta tentando di fare di nuovo appunto Sergio Schiavoni, ritirando in ballo il gruppo degli ottici. Pascucci credo che non ci voglia rientrare in questo momento, ma Balducci con l'altro
con
socio.
Con Pomponio.
Ecco. Schiavoni nel mezzo, Petrolini per quanto riguarda il settore giovanile, quindi non è detto che si possa tirar dentro anche qualcun altro.
sempre che questi signori che comandano e dirigono la società vogliono cedere.
Allora, già il fatto che si faccia un prezzo, l'interesse a cedere c'è.
Non ufficialmente è venuto fuori, insomma, questa
quel
cosa.
Quel prezzo addirittura sembra che sia stato anche dimezzato.
Dimezzato, no. Chi vuole l'Ancona dovrebbe spendere circa 400.000 euro.
Siamo questa lì adesso. Siamo passati dagli 800 ai 400.
È una chiacchiera che non sappiamo se...
Quindi, sì, questa è una voce che circola. Quindi potrebbe essere anche un segnale che stanno facendo di tutto per togliersela di torno il prima possibile.
Che ufficialmente i vari interlocutori che hanno parlato per la proprietà hanno sempre fatto capire tutt'altro, cioè che l'Ancona non è in vendita e che avrà un futuro.
Sì, sì,
però nel contempo c'è chi studia le carte e che si sta portando avanti nel tentativo di rilanciare il calcio ad Ancona.
Esatto.
Per molti la Serie D non sarebbe un problema, per altri invece la retrocessione determinerebbe proprio il loro progetto. Ecco perché era importante mantenere la Lega Pro.
Però Paolo,
non c'è la matematica, ma ci stiamo avvicinando nel raggiungere.
Allora, però Paolo, io ti faccio una domanda. In questa situazione in cui sta l'Ancona, per chi deve entrare a prenderla questa società, non sarebbe meglio proprio ripartire da una Serie D dove vengono liberati tutti i contratti che in questo momento ci sono e sono anche abbastanza pesanti, perché l'abbiamo detto, contratti pluriennali di un certo peso, quindi si andrebbe ad azzerare tutto quello che è il parco giocatori e quindi a ripartire.
È la mossa più logica,
ecco.
È la mossa più logica per tanti aspetti ed è uno è quello che hai appena ricordato tu. Però dall'altra c'è il fatto che in Serie D poi sappiamo quanto è difficile
è
risalire.
Verissimo, è verissimo.
Guarda il Matelica di Canil, per esempio. E riprendi la stessa Ancona di Andrea Marinelli, che ha faticato tanto per ritornare in Lega.
Anche se diciamo come stanno le cose, già al primo anno molto probabilmente l'Ancona, se Marinelli non ci metteva il dito nell'esonero di Favo, probabilmente al primo colpo l'Ancona sarebbe risalita.
C'era un Teramo fortissimo però,
sì.
Perché l'Ancona non è che anche con l'esonero di Favo di punti ne aveva fatti pochi, ne aveva fatti tantissimi.
No,
solo
lì,
aveva trovato
lì
una squadra che...
c'è stato purtroppo,
era più forte,
quell'intermezzo con Marco Osio che non è andata come speravano, però secondo me se lì mantenevi
e avversari un po' più accomodanti, sì, a favore del Teramo, perché ci fu anche quello in quel periodo,
però...
ma nonostante questo l'Ancona con i vari cambi di allenatori era riuscita a chiudere con un buon bottino. Poi è vero,
esatto,
che il Teramo aveva mollato, ma in ogni caso aveva fatto tanta fatica.
Cioè, non abbiamo la controprova, però sicuramente in quella prima stagione possiamo immaginare che se Favo rimaneva al suo posto, l'Ancona magari al primo colpo ce la poteva anche fare.
E comunque sappiamo, riprendendo il discorso in origine, quanto è difficile risalire dalla Serie D e che tipo anche di risposte potrebbero esserci anche dalla piazza, perché la Serie D è molto pesante, molto molto pesante. E poi magari le ambizioni, e qui sogniamo, le ambizioni di un imprenditore che dice ok, entro, farò una domanda eventualmente di ripescaggio,
che
no,
ci sta,
sarebbe, no, un motivo in più
io credo sempre, Paolo, comunque, che veramente se il tifoso percepisce dall'altra parte che c'è un progetto serio, un imprenditore serio che fa un progetto reale e no fittizio, 3 anni Serie B, tanto per intenderci, le ultime che avevamo sentito, e il tifoso lo capisce e quindi sarebbe anche disposto ad accettare, per dire, un anno di transizione di Serie D ipotetico, per poi magari fare un secondo anno alla grande. Il tifoso non è stupido, lo capisce quando c'è una persona seria dall'altra parte, un interlocutore serio. Quindi io credo che questo sia la base di tutto, avere chi ti viene a comprare che sia veramente una persona con la testa sulle spalle, serio, e che abbia un progetto veramente serio, che allora vai tranquillo che la piazza lo capisce.
Andiamo a leggere i messaggi, sono le 20.09, molto tardi, quindi andiamo subito con la lettura. Ancona dovrebbe stare in A, questo l'abbiamo letto, ma no, una bella B intanto. Da dove si ricomincia, io ci sarò sempre, questo era il pensiero di Elia. Poi supponiamo che faccio un contratto a Paolucci per 3 anni a 150.000 euro a stagione, so già che non pagherò e lo sa anche il giocatore, però pagherà la Lega, ci accordiamo un po' a te, un po' a me, e mi alzo e più mi alzo la cifra più prendo, solo una fantasia, Robby 68. Non credo che è solo una fantasia. Ancora c'è chi si lamenta del poco pubblico. Guardate che non è vero, che tocca a Tornal Dorico per ricordarsi la gente. Fino al 2010 non siamo mai andati sotto i 5.000. Poi Schiavoni, dalle onde di questa radio mercoledì scorso, ha dichiarato che sarebbe bastato un bomber da 15 gol e ci saremmo salvati tranquillamente. Un genio. E questa è la nostra realtà. C'è un'intervista di ETV subito dopo l'ultima partita. Se la riascoltiamo si capisce tutto. Diceva Marinelli, riferito a Sosteniamo, adesso vediamo quanto sono bravi. Scrive Francesco, poi Mirko, che concludeva il pensiero di Schiavoni. Poi mi sembra che ce ne siano degli altri nel frattempo che erano arrivati. Vediamo, mi ricordo che quando l'Ancona finì in eccellenza ci furono un sacco di abbonamenti e un mio amico anconetano che abita in tutt'altra città mi disse complimenti, comunque l'Ancona ha un forte seguito nonostante sia in eccellenza. Il pensiero di Giuseppe che ricorda quel periodo molto, molto difficile da affrontare. Ce n'erano altri, Stefano, ne avevo visti evidenziati diversi. Vediamo di ritrovarli, eccoli qua. Io ho già comprato il cemento, se Schiavo ci salva io gli fo la statua vicino a Camillo Benso e gli ci metto una guardia armata che gli manda via i piccioni che gli vuole, vabbè, fai bisogni in testa. Ma chi è che parla? Questo per l'Ancona cosa ha fatto mai? Era l'ingegner Vladimiro Muti, che è stato nello staff dell'Ancona nel campionato vinto, l'ultimo campionato di C1 della Serie B. Te che sei incollato alla poltrona, mercoledì non venire allo stadio, scrive Max.
Adesso dovremmo esserci, dovremmo averli letti.
Va bene, sono le 20:11, tutto per questa sera. Grazie da Cristian Camilletti e da Paolo Papili. Non abbiamo guardato la classifica e i risultati, no, perché proprio non ci vogliamo fare il fegato amaro, ancora di più di quello che è. Ma possiamo dirvi, come informazione per quello che riguarda il campo, che sarà squalificato in occasione di Ancona Teramo, gara che si disputerà alle 20:30 allo stadio del Conero mercoledì sera, appunto, AJ, che ha rimediato la doppia munizione ieri a Lumezzane ed è stato per questo motivo allontanato dal campo, espulso e squalificato per una giornata, lo stesso anche per mister De Patre. Lo ha deciso il giudice sportivo quest'oggi, che ha fermato per un turno il mister biancorosso. Squalifica per una gara effettiva Tiziano De Patre per comportamento gravemente scorretto verso un tesserato della squadra avversaria al termine della gara. Un po' di bagarre nel finale, abbiamo visto anche De Patre alla fine,
era abbastanza nervoso,
molto nervoso, con dei dirigenti locali che andavano a chiedere scusa al mister. Qualcosa deve essere successo per forza. Abbiamo visto infatti mister De Patre molto, molto arrabbiato. E poi dopo si giocherà domenica prossima alle 16:30 a Parma, una partita molto, molto difficile con tante insidie, ma chissà cosa accadrà prima con il Teramo.
Con il Teramo,
no?
Chissà, è vero.
Domani entreremo nel dettaglio di questa partita con Teramo Ancona, che si giocherà, con Daniele Tittarelli Studio insieme a te, Cristian. Avremo modo di entrare in più in profondità di questa partita.
Ne approfittiamo, ricordiamolo sempre che mercoledì la striscia non ci sarà, quindi non ci sarà DJ biancorosso, non ci sarà neanche una versione di Punto biancorosso, perché il match inizia alle 20:30, quindi non potremo essere in onda in precedenza.
È tutto per questa sera. Se avete perso qualche battuta, podcast fra mezz'ora circa, www.radiotua.com. Domani alle 13:10 la replica e poi domani sera di nuovo in diretta con Punto Biancorosso. È tutto, grazie a Stefano Fera, Cristian Camilletti e Paolo Papili. Ciao.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Ancona!